Ciao a tutti, io sono Jessica.
E io sono Gianluca.
Benvenuti a questa nuova puntata di Investitori Ribelli, dove parliamo di soldi, come investirli e come raggiungere l'indipendenza finanziaria.
In alcune delle puntate precedenti abbiamo parlato di come investire durante una crisi come quella che stiamo vivendo con il coronavirus. Ma cosa succederà quando sarà tutto finito e le cose torneranno, forse, alla normalità?
Sì, che è poi un po' quello che stiamo vedendo ultimamente. L'Italia si è aperta e così un po' tutti i paesi. Però ultimamente ne stavamo parlando e stavo appunto pensando qual è l'impatto che ha avuto questa pandemica sulla società e sulle aziende. E questo ci interessa da investitori perché noi vogliamo investire in aziende che durino nel tempo, con o senza crisi o pandemia.
E soprattutto vogliamo cercare di capire qual è l'andamento, qual è il trend futuro, in modo da poterci posizionare in aziende che verranno favoreggiate dal cambiamento che la società sta portando.
E poi stavo pensando come questa crisi sia anche stata in grado di portare alla luce quelli che sono gli atteggiamenti sbagliati e quelli che invece sono giusti da parte delle aziende, come infatti adesso andremo a vedere.
Nel caso specifico del coronavirus, poi, ci saranno degli impatti sia a breve termine che a lungo termine. Uno di questi è quello che dicevi tu, no, Jessica? Verranno messe alla luce alcune pratiche, o malpratiche, come si dice, di aziende che non hanno proprio fatto bene negli anni passati e che però se ne sono cavata perché il mercato andava su, l'economia andava bene e quindi, come si dice in inglese, la marea ha portato su tutte le barche. Invece noi dobbiamo stare attenti perché quando la marea si abbassa, come dice Warren, il nostro caro zio Warren Buffett, che si scopre chi nuota nudo.
Sì, fra le aziende che abbiamo visto beneficiare del coronavirus, di cui abbiamo anche parlato in qualche puntata precedente, sono state innanzitutto Amazon, proprio regina incontrastata rispetto a tutti gli altri, che poi è un'azienda che magari quando è nata all'inizio non so quanta gente, quanti investitori sono stati pronti a scommettere in un'azienda come Amazon. Anche perché poi Amazon è nata come azienda che vendeva libri online, poi dopo si è estesa. Quindi non so se Jeff era già un genio del male e aveva già capito tutto come sarebbe andato il mondo oppure ha avuto solo tanta fortuna.
Se vai a leggere le lettere che ha scritto Jeff Bezos agli investitori nel corso degli anni, soprattutto da quando Amazon è diventata pubblica, vedrai che lui il piano già ce l'aveva in mente, tutto il meccanismo malvagio di conquista del mondo che sta mettendo in piedi era tutto già nelle carte, secondo Jeff.
Infatti, e il suo business poi si è rivelato una formula vincente in questo caso, però in realtà questa crisi non ha fatto altro che evidenziare un modello di business online che aveva già preso piede tempo fa, però c'è ancora tanta gente che è un po' restia a comprare online e dato che con questo virus siamo stati costretti a rimanere in casa, molta gente ha scoperto il piacere di acquistare online, o meglio la comodità di poter acquistare online.
Più che altro i nostri amici, almeno le persone con cui abbiamo parlato, magari hanno iniziato a comprare di più su Amazon, magari cose che normalmente non avrebbero comprato, come, non so, la carta igienica o cose per la casa o il cibo, che invece noi in parte già compravamo su Amazon.
E infatti, sì, noi già compriamo parecchie cose su Amazon, un po' tutto.
Sarà perché viviamo a Londra, ma no.
Perciò, quindi, questo virus non ha fatto altro che portare alla luce questa pratica di poter fare acquisti online di qualunque cosa, sia cibo, sia cose per la casa, insomma, tutto può essere acquistato online.
E quindi anche il fatto di non aver bisogno di andare fisicamente in un posto necessariamente, per esempio, non c'è più bisogno di andare in filiale di una banca per fare molte operazioni, per esempio per controllare il conto, per fare un deposito, per fare, vabbè, magari per il deposito sì, però per fare un trasferimento bancario. Si può fare
in realtà
tutto online.
Potresti fare tutto online e ci sono appunto queste nuove banche, dette le neobanche, che ti permettono di fare tutto da casa, dalla registrazione, non hanno nemmeno le filiali, quindi questo dimostra come non ci sia bisogno più di qualcosa del genere.
O fare la fila alle poste per magari ritirare la pensione, che dovrebbe essere una cosa relativamente stupida, perché la gente fa ancora la fila alle pensioni, è una cosa che non riesco a capire.
No, però appunto, come dicevo, Amazon alla fine è l'azienda che ne ha beneficiato, ma questo vuol dire soltanto che in futuro mi aspetto che ci siano più magazzini magari di smistamento delle merci, che quindi vengano creati questi magazzini per la vendita e la spedizione online, quindi ci sia meno bisogno di andare al supermercato, magari non c'è più bisogno di costruire questi grandi supermercati.
Secondo me ci saranno molti più punti piccoli dove magari puoi prendere le cose di cui hai bisogno nell'immediato, non so, la busta di latte che magari è finita o due uova, ma poco più.
Infatti le tipiche salumerie di paese, insomma.
E appunto punti vendita relativamente piccoli.
Che poi questa è un'altra cosa che la pandemia ha portato allo scoperto, ovvero il riscoprire questi piccoli punti vendita e acquistare da rivenditori locali.
Invece che i supermercati, che magari non erano più forniti perché soprattutto nelle città più grandi hanno avuto difficoltà con le linee di produzione e di smistamento delle merci, no? Che sono state impattate chiaramente dal coronavirus, poiché le persone non potevano andare fisicamente al lavoro, no?
E quindi c'è stata un po' questa ribalta dei piccoli rivenditori, che invece si sono giustamente dati da fare e hanno iniziato ad offrire loro questi servizi che invece i supermercati non riuscivano più a coprire. Poi, come stavamo dicendo prima, per ricordare la frase di Warren Buffett a proposito della marea che scendendo ci fa scoprire che sta nuotando nudo, ci sono aziende che sono fallite o stanno per fallire. Alcune di queste aziende magari hanno solo avuto la sfortuna di iniziare in un periodo burrascoso, quindi magari non è perché hanno avuto un management disonesto o per altri motivi, ma altre aziende invece hanno commesso degli errori. Ok, poverine, le voglio capire tutto quello che vuoi, si sono trovate in una situazione più grande di loro, magari non se l'aspettavano, ma è proprio in momenti come questi che ci si rende conto se a capeggiare l'azienda ci sono delle persone competenti, perché anche se non hai messo in conto il coronavirus, devi comunque mettere in conto dei periodi difficili. E come quando parlavamo dei consigli per iniziare ad investire per i piccoli investitori, abbiamo sempre detto che la prima cosa da fare prima di iniziare ad investire è avere un fondo di emergenza, la stessa cosa vale anche per le aziende. Anche le aziende, quando iniziano ad operare, dovrebbero avere un fondo d'emergenza per qualunque cosa succeda.
Prendi le linee aeree. La maggior parte delle linee aeree, delle compagnie aeree, sono pubbliche, sono quotate in borsa. E che hanno fatto? Negli ultimi anni, invece di mettere soldi da parte per le emergenze, hanno usato tutto il capitale che avevano, meno le spese, per ricomprarsi le proprie azioni, facendo alzare il prezzo delle azioni, come dicevamo durante la puntata del compravendita delle azioni da parte dell'azienda stessa, e quindi hanno usato tutto il capitale per creare un'operazione che sì, avrebbe portato soldi agli investitori, ma l'hanno fatto in questo caso a scapito di possibili perdite future. Perché è chiaro che nessuno si poteva immaginare che ci sarebbe stata una pandemia che avrebbe chiuso tutti gli aeroporti del mondo, anche se in realtà te lo potevi aspettare, perché il rischio di pandemia è una cosa che era abbastanza noto. Quindi se tu sei in un settore come quello turistico, di viaggi, un'idea che potrebbe succedere una cosa del genere, anche perché negli ultimi anni ci sono stati problemi, no? Prima con l'aviaria, come si chiama l'altro virus che c'è stato ultimamente?
L'Ebola.
L'Ebola in Africa, sì. Insomma, ci sono stati problemi di virus, non a livello del coronavirus che ha fatto chiudere veramente tutti gli aeroporti, però ci sono state delle linee che sono state tagliate, i voli sono stati ridotti in qualche modo da e verso certi paesi per colpa di qualche virus.
È per questo che dicevo che questa crisi non ha fatto altro che portare alla luce l'incompetenza di alcune aziende che hanno sbagliato a fare i conti male e adesso forse falliranno.
E infatti, prendi EasyJet che ha detto che se devono mantenere, o era Ryanair, non mi ricordo, che se dovessero operare senza il poter occupare il posto centrale delle file, è sicuramente, è certo che andranno in bancarotta.
Poi invece prendi aziende come Starbucks che durante il loro aggiornamento trimestrale hanno dimostrato di avere un piano solido proprio per le emergenze e l'hanno ribadito proprio più volte durante il corso della videochiamata di come fossero preparati a dover affrontare una crisi simile. Infatti questa crisi ha avuto un impatto su Starbucks, non è che non l'ha avuto, però erano più preparate rispetto ad altre aziende.
Chiaramente hanno dovuto chiudere quasi tutti i negozi, prima in Cina, poi in America, poi altrove, però loro avevano una riserva di contante per le emergenze, che hanno usato poi per pagare i loro dipendenti prima di licenziarne una parte e metterne in cassa integrazione, diciamo così, un'altra. Hanno avuto abbastanza soldi e hanno ancora abbastanza soldi per mandare avanti la barca.
Poi invece ci sono aziende come Apple che hanno soldi infiniti e quindi per loro la pandemia, insomma, non è che ha provocato molti danni. Anche loro hanno dovuto chiudere gli store, gli Apple Store che avevano prima in Cina, poi in Italia e poi un po' dappertutto. Però è un'azienda forte, perciò è importante capire le aziende che sono in grado di rispondere ad eventi simili perché ci fanno capire se sono gestite bene.
Oltre ad essere un'azienda forte, di nuovo è stata un'azienda conservativa con i propri contanti, col proprio denaro, e quindi in banca hanno un sacco di soldi e possono permettersi di andare avanti tranquillamente senza operare per anni. Poi Apple ha fatto anche una mossa intelligente, che è quella di utilizzare il fatto di essere grossi e di avere un sacco di soldi in banca per prendere anche del debito, che però praticamente noi dal punto di vista di investitori possiamo completamente ignorare, perché hanno preso una cosa tipo, adesso non mi ricordo la cifra, ma diciamo 100 miliardi di debito, avendone 200 miliardi in banca, quindi praticamente un debito nullo perché lo possono ripagare anche domani. E è stata una mossa intelligente perché hanno sfruttato appunto il fatto di avere quei soldi in banca già e il basso tasso di interesse, che adesso è crollato dall'1 e qualcosa per cento a zero, per avere più contante da investire poi nell'immediato futuro. Un'altra cosa interessante che è uscita alla luce negli ultimi tempi è che non si sa bene perché, però tanti piccoli investitori hanno investito in aziende praticamente sull'orlo della bancarotta o che avevano già dichiarato bancarotta. Forse il caso più eclatante è stato quello di Hertz, che ha dichiarato bancarotta, però un sacco di piccoli investitori come me e te hanno investito in Hertz, io e te no chiaramente, nella speranza che il prezzo ritornasse su. E alcune persone ci sono andate bene. Infatti ho visto l'intervista di una persona che ha investito tutti i suoi risparmi, una cosa tipo $50,000, in Hertz e ha raddoppiato il suo capitale vendendo al momento più opportuno a culo e quindi raddoppiando i suoi soldi, perché Hertz ha dichiarato bancarotta, il prezzo delle azioni è crollato, lui ha comprato e poi dopo qualche giorno il prezzo è raddoppiato e lui ha ritirato tutto e poi il prezzo è crollato di nuovo, quindi insomma ci è andato bene. Però altri che magari hanno fatto la stessa mossa ma non hanno venduto quando il prezzo è raddoppiato, poi hanno perso quasi tutto praticamente.
Insomma, è meglio non farlo questo giochino. No, ma tornando a noi invece, che vogliamo investire perché vogliamo sentirci proprietari dell'azienda e quindi vogliamo investire in aziende che capiamo e che studiamo, una caratteristica che queste aziende devono avere è poi quella che tu mi hai fatto notare, ed è quella di essere antifragili, che poi è un concetto che proviene dal libro di Nassim Taleb, che ancora devo leggere.
Che consiglio vivamente e che mettiamo anche nelle note dello show, perché è un libro fantastico. Praticamente tutto quello che ha scritto questo signore sono opere d'arte, anche se spesso è ripetitivo, però molto molto importante leggere tutto quello che ha scritto.
Però ho capito il concetto di base, e quindi secondo Nassim Taleb ci sono quindi tre tipi di aziende.
anche persone.
O persone, sì. Nel nostro caso aziende, perché stiamo parlando di aziende in questo caso. Quindi aziende che sono fragili, aziende che sono forti e aziende che sono antifragili. Per aziende fragili possiamo prendere come esempio l'industria del cinema, perché infatti ci siamo resi conto come andare al cinema prima di tutto sia un lusso e non sia necessario, e molte persone se ne sono accorte. Molti cinema sono stati costretti a chiudere e la realtà è che sono più i cinema ad avere bisogno dei film che non le aziende cinematografiche dei cinema. Questa è una realtà che è venuta a galla, ma forse già si sapeva da prima.
Però ci fa capire come il cinema come luogo, e quindi l'azienda che gestisce questi cinema, siano fragili.
Esatto. Magari un tempo avevano senso, il cinema un tempo era l'unico luogo dove potevi andare a vedere un film, ma adesso ci stiamo abituando a questa cultura del cinema on demand, quindi abbiamo più servizi, abbiamo Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, ci stiamo abituando a scegliere noi quando e soprattutto dove vedere i film che ci interessano. E poi c'è stato un esempio eclatante, ovvero il film Trolls, che doveva lanciare al cinema proprio durante, quando c'è stata questa questo lockdown, e ha lanciato lo stesso non al cinema ma online ed ha fatto record di incassi. Quindi questo proprio a dimostrazione che non gli è servito il cinema per poter essere distribuito nelle case della gente.
E invece è stato distribuito su Sky, su Apple TV, su Amazon Prime Video e tutte le altre piattaforme a pagamento, cioè la gente lo poteva affittare per un giorno, due, tre, per un prezzo, mi pare una ventina di dollari, e ha fatto incassi di 77 milioni.
Quindi questo ci fa capire che magari le industrie cinematografiche possono provare degli approcci diversi, magari questa è l'evoluzione, o i cinema stessi possono pensare di reinventarsi in un altro modo. Per aziende forti, rimanendo quindi in ambito dell'entertainment, c'è per esempio Disney. Disney ha lanciato poi di recente Disney Plus, e tra l'altro c'è da dire che ci è andato molto bene con la pandemia, perché si aspettavano di fare dei buoni risultati, ma hanno fatto degli ottimi risultati, perché tutti quanti sono stati costretti a stare a casa e hanno fatto un boom di registrazioni. Molte persone adesso hanno un account con Disney Plus perché non sapevano che fare, avevano bisogno di nuovi contenuti da guardare.
Oppure sono a casa con i figli, esatto. Giustamente, bambini piccoli sono facilmente intrattenibili con Disney. Però Disney è solo un'azienda forte, non è antifragile, perché Disney anche opera anche i parchi, no? Come Disneyland Parigi o Disney World a Orlando, e anche linee di crociera per le famiglie. E queste invece sono state impattate fortemente dalla pandemia e dal virus. E infatti tutti i parchi sono chiusi, la crociera probabilmente non se ne riparlerà di aprirla di nuovo al pubblico per un bel po', e chissà se la gente vorrà poi tornare in crociera in generale.
Invece un'azienda per essere antifragile deve essere super forte, ed è un'azienda che avevo già menzionato prima, Amazon, è un'azienda che è uscita ancora più forte da questa crisi.
Esatto, proprio il concetto di essere antifragile è quello che, dato uno stimolo, invece di romperti, no? Che è la definizione poi di fragile, di essere fragili, diventi più forte. Quindi una crisi come quella del coronavirus ha trasformato alcune industrie in industrie ancora più forti per il futuro. Alcune aziende, in quell'industria in particolare, sono uscite fuori ancora più forti di prima, mentre altre si sono rotte.
Infatti. Poi anche questa cosa va vista per bene, perché magari ci sono aziende che ne hanno beneficiato solo nel breve termine, ma ciò non vuol dire che sono dei cavalli di battaglia, cioè nel senso che magari sono andate bene adesso, ma non vuol dire che riusciranno a vivere altri 100 anni. E mi sto riferendo di più ad aziende, per esempio, per videoconferenze o chat, per esempio Slack o Zoom, che hanno visto un aumento delle persone che si sono iscritte, perché con il lavoro da remoto e la necessità appunto di avere questi tools per lo smart working, ne hanno beneficiato adesso, ma ciò che cosa vuol dire? Che Zoom e Slack sono delle aziende fighe, sono super forti, va visto per bene, o magari ne beneficiano adesso ma poi crollano.
Insomma, non è detto. Ma hanno studiate per bene, studiate se siete interessati a queste aziende. È un settore invece che è stato colpito fortemente e che sta rompendo e probabilmente romperà molte aziende all'interno dell'industria è quello automobilistico, che però secondo me verrà impattato positivamente nel breve termine, perché se tanta gente eviterà di prendere mezzi pubblici e questi in un modo ci dovranno andare al lavoro prima o poi, quindi probabilmente ci sarà un aumento delle vendite di motociclette, di auto che magari non avresti acquistato, invece adesso per paura di non prenderti il virus, magari, questa è una speculazione, potrebbe vedere come industria un aumento delle vendite. Poi c'è sempre Tesla che ha il suo piano malefico di conquista del mondo, che riguarda la trasformazione dell'automobile come mini taxi, insomma. Dice, tu compri una Tesla oggi, però quando sarà pronta la guida autonoma al 100% potrai utilizzare la tua automobile per affittarla e generarci un incasso, rendendola disponibile per un servizio tipo Uber, chiaramente però offerto da Tesla con le macchine che abbiamo acquistato io, tu e chi sia, insomma. Noi non abbiamo una Tesla, purtroppo.
No, che poi è un po' l'immagine futuristica che ho nella mia mente, a dire la verità, del tipo che nel futuro ci saranno queste auto che si guidano da sole e che quindi girano per la città, come stavi dicendo tu, che operano un poco come sia come auto personale ma anche come una specie di taxi, e che quindi tu puoi uscire in strada e quando ne hai bisogno ci salti sopra e magari possono fare degli stop intermedi e andare dappertutto, ma nessuno le guida principalmente. E allo stesso modo mi immaginavo che sempre la stessa auto possa anche fungere da robottino per le consegne, quindi fa due lavori in uno, porta le persone dove devono andare, più magari può consegnare anche i pacchi, quindi mi immagino questo futuro, insomma, in questo modo.
Sarebbe interessante, per esempio, vedere, magari non tanto per la delivery a persone, per la consegna a persone altrui, però magari per le consegne a te stesso mandi la tua macchina a fare a prendere, che ne so, la spesa da Pinco Palla, o lo mandi poi alla macelleria di fianco, poi magari lo mandi al magazzino di Amazon a prendere i pacchi e alla fine torna a casa.
Esatto.
E ti ha portato tutta questa roba.
Esatto, questo è come me lo immaginavo io.
Interessante.
Quindi c'è da vedere, magari succede. Un po' questo è un po' un futuro alla Wall-E, diciamo.
Lo saremo tutti grassi.
Sì,
e pigri.
Con tutte le pizze e il pane che abbiamo fatto in questa quarantena non siamo lontani. Tornando al discorso del lavoro da remoto, penso che questo possa impattare molto sul futuro dell'azienda e proprio sul modo di lavorare, perché adesso sappiamo che c'è un'alta concentrazione di uffici nelle grandi città come Londra, New York. Se nel futuro, se questa pratica appunto di lavorare da remoto continua, ci sarà sempre meno la necessità di affittare dei grandi edifici, perché non c'è più tanta gente che andrà in ufficio, ce ne sarà sempre meno. Quindi nella mia mente vedo un futuro dove ci sono più co-working space, quindi alle aziende serviranno degli spazi più piccoli dove praticamente le persone possono andare solo quando ne hanno bisogno, oppure se si organizzano degli eventi per cui è necessario incontrarsi tutti insieme. Però facendo così, questo beneficia le aziende perché hanno dei costi minori. Sicuramente li possono ridurre se hanno bisogno di spazi minori. E il secondo beneficio è che non sono più costretti a dover impiegare persone che abitano in quel luogo specifico, ma si aprono a un mondo intero, quindi possono attirare talenti da tutte le parti del mondo.
Che quindi chiaramente porterà anche una riduzione del costo del lavoro in generale, perché se un Pinco Pallino dall'India mi può fare la stessa operazione che un tizio in Inghilterra, alla metà del costo, se non di meno, chiaramente si dovrà ribilanciare il costo del lavoro e il costo della vita per alcuni settori.
Infatti, e questo avrà poi di conseguenza una deurbanizzazione, perché se non sono più costretto a vivere a Londra per lavorare, posso anche andarmene in campagna. E sono più contenta io perché pago di meno e contenta l'azienda. Insomma, contenti tutti.
Magari, come dici tu, le aziende organizzeranno più eventi per fare team building, queste cose qui, dove dici, ah, per 2 settimane lavoriamo insieme da questo posto, che non deve essere per forza il tuo ufficio a Londra, ma può essere un mini ufficio affittato per 2 giorni a Buenos Aires, che ne so. E magari una volta l'anno tutta l'azienda si ritrova in un posto.
Infatti, questo comunque lo vedo come una pratica che può attuarsi anche subito, però dipende. Per esempio, in America c'è una concezione un po' diversa dell'ambiente lavorativo. Ci sono aziende, soprattutto sto parlando delle aziende tech, in particolare per esempio Facebook, Google, Apple, che costruiscono proprio dei campus che replicano quelli universitari americani, dove praticamente vivi lì, tutta fai tutto lì, hai la palestra, hai la lavanderia, praticamente,
il parrucchiere, sì, tutto.
Praticamente vivi in ufficio, la tua vita ruota intorno all'ufficio, perché è stato disegnato in quel modo per creare questo tipo di esperienza.
Però anche questo tipo di aziende stanno cambiando, annunciando che faranno più lavoro da remoto. Per esempio Facebook ha detto che nei prossimi 5-10 anni pure vorranno introdurre più lavoro da remoto, anche se loro hanno preso un approccio più cauto rispetto a quello di altri. Twitter invece è un'azienda che ha detto, sai che c'è, non tornate più al lavoro.
Infatti, che poi è un po' strano, un po' un controsenso che non siano state le aziende tech a essere i pioneer in questo senso, perché gli ingegneri, i designer, tutti questi tipi di lavori sono dei lavori che possono essere svolti ovunque nel mondo grazie all'uso dei computer. E dato che queste aziende sviluppano tecnologia, non riesco proprio a capire come mai non l'abbiano fatto da subito.
Vabbè, perché diranno... sono quelle piccole interazioni che hai giornalmente con i tuoi colleghi che hanno portato a certe innovazioni.
Sì, però le potresti ricreare tranquillamente online.
Vabbè, tranquillamente
potresti fare
no.
Degli eventi remoti.
Sì, tranquillamente non direi, perché magari tu ti trovi a sentire 2 persone che parlano nel tuo ufficio e ti intrometti nella conversazione e da lì nasce magari un'idea per un prodotto, per una nuova funzione, non lo so. Questo tipo di interazioni sono un po' difficili online, quindi capisco perché queste aziende ne siano un po' prevenute dal rimuovere poi quello che è stato il motivo del loro successo da un certo punto di vista. Però di nuovo, certe aziende come Twitter hanno detto agli impiegati non tornate più in ufficio, tornate soltanto se volete e quando volete.
Oppure Facebook, che già ha sviluppato gli occhiali per la realtà virtuale.
Hanno comprato Oculus qualche anno fa.
Potrebbero semplicemente lavorare di più sul progetto e fare una cosa del tipo dove lavorano tutti da casa, ma indossando questi occhiali ti ritrovi in ufficio e quindi hai l'esperienza dell'ufficio da casa.
Insomma, degli uffici virtuali.
Esatto.
Eh sì, potrebbe essere in futuro.
Come in Ready Player One, dove ti metti tutta la tuta e sei catapultato, non nel videogioco, ma nell'ufficio. E ti crei anche il tuo avatar personale.
Vabbè, da lì non sarebbe molto difficile immaginare un universo proprio come quello del film, dove tu ti metti gli occhialetti e entri in un mondo parallelo, digitale, dove svolgi tutte le tue cose, no? Dal lavoro alle interazioni sociali, eccetera.
Puoi anche pranzare insieme virtualmente. Insomma, c'è modo di farlo. Tutto questo fa un po' paura, perché sembra che in questo futuro che ci stiamo immaginando le interazioni sociali diventino sempre più virtuali, nel senso che potrebbe esserci un problema di isolamento.
Che già esiste.
Che già esiste, sì. E magari le persone che sono più estroverse sicuramente ne soffrirebbero.
Anche se probabilmente questo tipo di interazione digitale non impatterà, cioè impatterà sicuramente il modo in cui viviamo, però non significa ridurre o rimuovere le interazioni sociali di persona, significa che con un gruppo di persone avrai un'interazione completamente digitale perché magari vivono dall'altra parte del mondo, ma con altri, magari i tuoi amici di infanzia, no, o che ne so, che so io.
Io sono molto a favore delle interazioni digitali, se devo dire la verità, nella mia infanzia ho stretto amicizia grazie a forum, grazie appunto a internet, quindi non posso che essere contenta di questo tipo di approccio e ho potuto fare amicizia con persone che altrimenti non avrei mai incontrato nel mio paesino, per esempio. Quindi, a dire la verità, non sarebbe una cattiva idea. E anche in ambito lavorativo ho lavorato per un team che era completamente remoto. Loro a Lisbona e io a Londra. E ho fatto più amicizia con loro che con i miei colleghi a Londra, se devo dire la verità. Quindi, secondo me c'è un beneficio, ma si vedrà. Naturalmente per tutte le cose ci sono pro e contro e persone che sono d'accordo o meno.
Sicuramente anche il modo delle aziende di interagire con i propri dipendenti dovrà cambiare.
Per forza. Però penso che con questa pandemia comunque quello che si è scoperto, o meglio riscoperto, è che ci sono dei lavori per cui non è necessario andare in ufficio. E il concetto di ufficio come era una volta, secondo me, è giusto che si evolva.
E come si traduce questa cosa per noi che siamo investitori e che ci interessa far soldi alla fine dei conti?
Che per esempio si può guardare ad aziende che sono più incentrate a sviluppare queste tecnologie per rendere questa cosa possibile, quindi aziende che si occupano di VR, realtà virtuale, che poi secondo me è un concetto molto interessante, non solo per lavorare da remoto ma anche da un punto di vista di videogiochi. L'industria dei videogiochi poi è un'industria che esiste da tanti anni, non è iniziata subito a livello di videogiochi virtuali, ma è iniziata con giochi fisici oppure con le prime macchinette per giocare a ping pong, adesso non so come si chiamano, insomma. Però è un'industria che esiste da tanto tempo, quindi
i giochi arcade.
Esatto, quelli stavo
tipo
pensando.
Tipo Pac-Man.
Mm-hmm.
O Tekken.
E vedo un'evoluzione proprio dove puoi indossare queste tute e addirittura sentire quello che sentono i personaggi nel videogioco, quindi c'è molto che si può fare.
Indubbiamente, ci hanno provato per anni a fare cose del genere, però forse adesso è il momento giusto.
Quindi penso che noi da investitori possiamo essere interessati ad aziende che sviluppano questa tecnologia se pensiamo che questa è la direzione verso cui stiamo andando.
Per esempio per i videogiochi adesso c'è tutto il movimento di e-sports, sport,
esatto,
virtuali, no? Sport elettronici. E quindi cose tipo Magic the Gathering, che è il gioco che ho menzionato l'altra volta, che è quello a cui gioco io, e si sta muovendo molto online. In realtà già esisteva una versione online che ha avuto un discreto successo negli ultimi 20 anni, però adesso Hasbro ha rilasciato Magic Arena, che ha avuto un successone strepitoso, ma così giochi come Fortnite, che attraggono miliardi di giocatori tutti gli anni, insomma, sia dal punto di vista dei videogiochi sia dal punto di vista di altre cose interessanti che possono essere fatte online effettivamente.
Questo. Oppure semplicemente guardare ad aziende, oppure possiamo andare a guardare ad aziende che hanno già l'occhio nel futuro, e sto pensando ad Amazon, per esempio, che ha comprato un servizio come Twitch, ritornando agli e-sport. Perché? Perché hanno capito che questo è un trend del futuro, quindi non è solo un trend passeggero che dura solo adesso, ma c'è del potenziale. Quindi l'hanno comprata con questa ottica, pensando proprio che in futuro ci sarà molta più gente che trasmetterà le loro partite di Magic o partite di altri tipi di videogiochi online, quindi non è solo più la partita di calcio o la Formula 1, c'è tutto un altro mondo che si sta sviluppando. Tra l'altro mi sembra che in Cina già sia una cosa abbastanza consolidata l'e-sport.
Sì, in Cina e in Corea sono i paesi, mi sa, con più persone che guardano e-sport.
E quindi per noi che siamo investitori possiamo vedere o all'azienda singola oppure ad aziende che si stanno innovando nel settore.
o aziende che stanno lavorando sull'infrastruttura che renderà tutto questo possibile. Per esempio, ecco, tu dici, menzionavi Twitch come esempio di un'azienda che è stata comprata da Amazon, che in realtà si sì, sta lì a fare da infrastruttura per gli esports per diventare popolari, però anche a livello più basso le aziende che ti portano internet a casa in realtà potrebbero beneficiare da questo trend, perché chiaramente ci sarà più bisogno di banda larga, connessione a internet più veloce, e se fatto bene queste aziende ne potrebbero beneficiare. O chi produce microchip per i data center, o chi gestisce i data center, che sono questi giganteschi magazzini pieni di computer che ricevono richieste di internet, insomma, dove finiscono tutti i tuoi dati. E quindi aziende che producono per esempio microchip per la memoria o microchip che aumentano la performance di questi computer ne beneficeranno.
Esatto, quindi tutto questo ci può dare delle idee o degli spunti per delle aziende da analizzare.
Tornando brevemente al fatto che avevi menzionato prima, no? La deurbanizzazione, che potrebbero vedere le città più grandi come Londra, Milano, eccetera, New York, San Francisco. La deurbanizzazione in sé porterà con sé due cicli, uno positivo e uno negativo, che, di cui possiamo prendere vantaggio da investitori, e come aziende dobbiamo stare attenti.
E quali sono questi cicli?
Il ciclo negativo è quello che hai menzionato tu un po' all'inizio, no? Dicendo, ok, la gente si sposterà nelle città più piccole, nei paesini, e però di conseguenza, togliendo persone dalle città, molte aziende si ritroveranno con volumi di vendita ridotti. Pensa a tutti i ristoranti che campano sul fatto che ci sono tante aziende con tanti uffici in centro.
No, ma infatti se andiamo nelle aree dove ci sono uffici a Londra, praticamente ci sono ristoranti che hanno aperto lì solo per gli uffici. Infatti sono aperti solo a ora di pranzo e poi chiudono.
Infatti la sera sono chiusi.
Sono chiusi e nel weekend sono chiusi.
Questi ristoranti, queste tipologie di aziende dovranno spostarsi o dovranno chiudere semplicemente.
Sì. Dovranno reinventarsi.
Ma anche gli uffici stessi, no? Come dicevi tu, se non c'è più bisogno di avere per un'azienda tutto un palazzo, allora chi possiede quel palazzo dovrà vedere di affittarlo a pezzi o di renderlo un co-working space dove affitti per scrivania. E quindi si creano anche opportunità, no? Perché se magari la gente si sposta in queste città minori o questi paesini di campagna, i paesini, le cittadine più vicine a questi paesini e le cittadine minori, tipo prendi in Inghilterra, cioè Londra che è la metropoli super gigante dove praticamente tutti vogliono lavorare per vari motivi, però ci sono tante città più piccole, tipo Birmingham, tipo Manchester, tipo Liverpool, o magari in Italia puoi pensare a Roma e Milano come le città principali, ma poi ci sono anche delle città, tra virgolette, secondarie dal punto di vista di aziende, che magari sono città più piccole, che però potrebbero beneficiare positivamente da un movimento verso città più piccole, dove magari risparmi e ti senti comunque in città, non ti senti nel paesino, se hai aziende che supportano questo tipo di attività. Per esempio, ritornando al fatto di condividere l'ufficio, ci possono essere aziende tipo WeWork che potrebbero aprire degli uffici e affittare dei palazzi in questo modo per scrivania ad aziende che hanno magari 3 dipendenti a Urbino, 3 dipendenti a Napoli, 3 dipendenti a Caserta, 3 dipendenti a Milano e così via. E chiaramente ne beneficiano anche tutti i negozietti attorno, tutti i ristorantini attorno, ma anche aziende che magari possono trovare una nuova nicchia. Per esempio aziende che possono offrire attività di gruppo per le aziende che lavorano da remoto e che quindi magari organizzano tutte attività dove tutti i dipendenti dell'azienda si ritrovano in un certo posto per una settimana, tanto per dire, e offrono questo tipo di esperienza. E vedi che già certe aziende hanno preso vantaggio di questo trend. Come dicevi tu, Starbucks era già in una buona posizione, ma adesso stanno facendo anche di più. Hanno deciso di chiudere 400 negozi e i prossimi che apriranno per la maggior parte saranno Starbucks on the go, che saranno negoziati più piccoli in cui la gente potrà semplicemente ritirare il proprio caffè passando di corsa la mattina invece che fermarsi nel negozietto, oppure ordinarlo e farlo consegnare nell'ufficio o in mezzo alla strada. Come tutte le cose, ci sono opportunità e problemi, e noi speriamo di investire in aziende che colgano le opportunità.
Bene, speriamo di avervi dato qualche idea e ispirazione per nuove aziende da guardare, ma anche aziende che già esistono, in modo da poter riguardare in luce diversa. E se avete qualche altra azienda da suggerirci, scriveteci a ciao@investitoriribelli.it.
Ciao!
Grazie per aver ascoltato Investitori Ribelli. Se questo episodio vi è piaciuto e volete avere più informazioni sul podcast, leggere le note dello show con link di approfondimento e altre risorse utili, oppure per ascoltare altre puntate, visitate il nostro sito web all'indirizzo investitoriribelli.it. Soprattutto, ricordate di iscrivervi al podcast nella app Podcast di Apple su Spotify oppure nella vostra app preferita. E per rimanere sempre aggiornati, iscrivetevi alla nostra newsletter su investitoriribelli.it.
Vi ricordiamo che Investitori Ribelli non è un programma di consulenza finanziaria. Tutti gli argomenti trattati sono da considerarsi contenuti generali a scopo educativo ed informativo. Pertanto, non costituiscono né sostituiscono la consulenza di un esperto finanziario. Prima di prendere alcuna decisione finanziaria, assicuratevi di esservi accuratamente informati. Questo podcast è solo per la vostra educazione ed intrattenimento e speriamo che vi sia piaciuto.